Con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Cari, cari, cari ascoltatori, care, care, care ascoltatrici, ancora una volta buongiorno. Eccoci qua, benvenuti e bentornati al Demone del Tardi. Un buongiorno soprattutto a tutti voi, genitori all'ascolto, che da oggi dovete risolvere l'enigma su come sistemare i bambini, visto che ieri sono finite le scuole. Coraggio, sono solo 3 giorni, poi cominciano i campus, i centri estivi. Ricordo a tutti che dove li sistemo i bambini è un gioco che è stato inventato da Rubik tanti anni fa, prima che facesse fortuna con il cubo, ma siccome era troppo complesso come gioco dove li metto i bambini, non ha avuto lo stesso successo del cubo. Pare che nemmeno Rubik stesso sia mai riuscito a risolverlo. Insomma, è uno di quei grandi misteri che ci porteremo dietro ancora per generazioni e generazioni. Comunque, coraggio, forza, ce la possiamo fare un po' tutti. Ma intanto prima di cominciare vi devo dare, come ogni tanto accade, delle istruzioni per l'uso. Perché ieri vi dicevo, attenzione, stanno per cominciare gli europei di calcio, ci sarà anche Radio Pop con le radiocronache delle partite dell'Italia, ci sarà In Esterni finalmente, evviva, insieme a voi, con le birre di Radio Pop, i biglietti della sottoscrizione a premi di Radio Pop, tutte quelle cose lì, e saremo venerdì sera al 99% al Ride Milano, festival che si tiene all'ex calo di Porta Romana in Via Valenza. Dicevo 99% perché la cosa era pressoché certa, invece a volte vince l'1%, perché no, non ci saremo. Trasmetteremo la partita naturalmente da qui nel chiuso degli studi, con l'obiettivo di poter cominciare davvero a partire dalla partita numero 2, quella con il Galles, che si terrà mercoledì prossimo. A testimonianza che non stiamo gigioneggiando con le scuse e che ci stiamo inventando delle cose a caso, vi do una testimonianza che poi è un attestato, come dire, di onestà intellettuale, di quella trasparenza che da sempre caratterizza questa emittente, perché pensate, era già pronto anche lo spot, lo avevamo fatto e non andrà mai in onda, anzi lo mando in onda giusto adesso come testimonianza per farvi capire che questo è un po' il gronchi rosa degli spot, no? Il gronchi rosa era un francobollo collo sbagliato. Questo è lo spot sbagliato e faceva così.
Dai, dalla, tira, tira, tira. Gol!
Luca!
Campioni d'Europa!
Luca!
Luca!
Sono 53 anni che non si vince, esci da questo 68.
Non c'è più la Jugoslavia?
No!
Jimi Hendrix?
Ma nemmeno! Neanche!
È la colpa di chi è?
È tutta colpa di Valcareggi!
Venerdì 11 giugno tutti a tifare Italia per provare a sfatare l'anatema!
Tutta colpa di Valcareggi!
Venerdì a Ride Milano, partitone, maxi schermo, birra di Radio Pop e cronaca di Radio Pop!
Vi aspettiamo distanziati ma uniti all'ex calo di Porta Romana in via Valenza 2.
Tutta colpa di Valcareggi da venerdì 11 giugno a Red Milano.
Ci vediamo lì per l'esordio azzurro a Euro 2020.
Intanto?
E intanto palla lunga e vaccinare.
Ma siamo sicuri che De Sisti non gioca?
No, e nemmeno Crisanti.
Ecco, alla fine niente di tutto questo. Questo resta lo spot mai andato in onda. Questo resta il gronchi rosa degli spot. Le informazioni ivi contenute non sono però corrette. Perché? Perché c'è un problema con la commissione di vigilanza che ancora non ha dato il suo ok. Sembra quella della RAI, la commissione di vigilanza. E quindi, come vi dicevo, saremo in diretta con la partita d'esordio dell'Italia, ma dagli studi di Radio Popolare. E poi vi terremo informati per capire se da mercoledì invece ci possiamo vedere tutti di fronte al maxi schermo, distanziati ma uniti, per vedere partita numero 2. Intanto, assolto a questo compito informativo, torniamo a noi, impugniamo i giornali. Giornali che oggi hanno sulle prime pagine il contingente italiano che ritorna dall'Afghanistan, i licenziamenti, l'avvocato Manara, tutte cose di cui vi ha già dato brillantemente conto il collega Alessandro Braga, che è venuto prima di me. Ma su tutte le prime pagine dei giornali c'è per esempio anche lo schiaffo alla République, un attacco all'istituzione repubblicana incarnata da Monsieur le Président Emmanuel Macron, che ieri è stato colpito niente meno che dagli schiaffeggiatori monarchici. E devo confessare che non mi dispiacciono affatto gli schiaffeggiatori monarchici, no, non per un fatto di violenza, ma perché si collocano nell'appassionante categoria degli oppositori curiosi, quella, per capirci, che va dagli elettrautono euro ai romulani per tabacci. Solo un brutto episodio, per fortuna, quello degli schiaffeggiatori monarchici, ma attenzione, perché se si dovessero unire agli sgambettatori zaristi e ai papisti sputacchioni, le sorti della democrazia francese nata dalla rivoluzione potrebbero essere veramente a rischio. Se poi siglassero addirittura un'alleanza con il contadino del Belgio che aveva invaso la Francia col trattore, le sorti della Repubblica potrebbero essere segnate davvero. Che altro si trova sulle prime pagine? Beh, naturalmente il temporalone di Roma, con la capitale finita sotto mezzo metro d'acqua. Notizia negativa perché Roma pareva Venezia ma senza le gondole. Notizia positiva perché almeno il nubifragio ha spento sul nascere tutti i potenziali roghi dei bus dell'Atac. E il temporalone, l'avete sentito, ha generato immediatamente la nemesi del Tombino, con Calenda e Gualtieri che evocavano il Mose trollando la Raggi, che all'epoca trollava Marino quando scriveva "domani piove, preparati i gommoni", che poi era quello che aveva fatto ai suoi tempi Alemanno con Veltroni, accusandolo di non aver pulito i tombini. Veltroni che a sua volta aveva accusato lo Stato Pontificio di non averlo fatto, e a sua volta lo Stato Pontificio aveva accusato Romolo Augustolo, perché alla fine dai tempi di Romolo e Remo più o meno che sti tombini non vengono puliti. Eppure il principale problema di Roma non sembra essere l'acqua alta. Ecco, non so se avete seguito in queste settimane il racconto della capitale così come rappresentato dai quotidiani, dal web, dalle televisioni. Bene, le caratteristiche sono quelle del grande documentario naturalistico tipo Alle falde del Kilimangiaro, mixato però con elementi di bestiario medievale e pagine avvincenti di flagello biblico. Non c'è Licia Colò, ma c'è Virginia Raggi, e intorno l'assedio da savana dei branchi di animali selvatici più determinati degli uni a conquistare quel che resta della capitale. Occhio, non è metafora, è piuttosto semmai National Geographic. È propaganda, è verità? Non ci credete? Non lo so. E allora andiamo a vedere esattamente le notizie che arrivano su questo fronte proprio dalla capitale. We'll be right back. Allora, il tema innanzitutto è sintetizzato da un titolo che mette un po' tutto quanto insieme, un titolo che arriva dal Corriere di Roma: viaggio nello zoo di Roma tra cinghiali, topi, gabbiani, cani selvatici e anche una capra, insomma, c'è pure il coccodrillo e l'orangotango, non si vedono i due leocorni, potrebbe affiorare invece il calamaro gigante dalle acque del Tevere, animali selvatici in giro, indisturbati nella capitale e sempre più vicini al centro. E al centro del flagello naturalmente ci sono loro, i cinghiali. E allora andiamo con i titoli, partendo da Roma Today. Roma, cinghiali fuori controllo, ed è un pericolo reale perché i cinghiali hanno scelto di delinquere e si stanno dedicando ad azioni criminali. Vediamo un altro titolo, eccolo qua: gang di cinghiali scippa donna nel parcheggio del supermercato, con anche video esclusivo dei cinghiali che rubano la spesa alla signora con il tira e molla dell'ungulato e la donna costretta alla fine a mollare le buste. Credo che sia uno dei video più visti su internet, per dire di internet e del popolo del web. Comunque la notizia che segue, che cosa dice? Roma, 8 cinghiali banchettano nel giardino di un condominio di Viale Aurelia. Attenzione, perché potrebbero essere a questo punto gli stessi cinghiali che hanno rubato la spesa alla signora e che poi sono andati a banchettare nel condominio di Via Aurelia. Ma non ci si ferma qua: cinghiali tra tombe e viali, ora è allarme anche al cimitero. Eccola qua un'altra notizia: al cimitero Flaminio un paio di grossi esemplari sono stati immortalati mentre vagavano indisturbati e per niente intimoriti per i viali del Camposanto. Ma è un crescendo, perché i cinghiali si spingono anche si avvicinano alle scuole, dove mandiamo quotidianamente i nostri bambini. Roma, cinghiali a scuola Monte Mario, i vigili urbani costretti a scortare i bimbi alla materna Leopardi. Ma il cinghiale non mostra rispetto neanche per le istituzioni, ed eccola qua la notizia: branco di cinghiali scorazza la Farnesina davanti al Ministero degli Esteri. Ma addirittura, e qua è pazzesco, i cinghiali non hanno rispetto nemmeno per la storia della Repubblica. La notizia in questo caso arriva dal Fatto Quotidiano: cinghiali in via Fani sul luogo dell'agguato ad Aldo Moro. Insomma, un crescendo pirotecnico quello dei cinghiali, ma non sono solo loro, come abbiamo visto, perché poi vabbè, ci sono i topi. Topo banchetta nel banco gastronomia supermercato a Roma, sequestrato dai NAS. L'intervento dei militari dopo la diffusione delle immagini del ratto divenute virali sui social. Hanno chiamato l'esercito per il topo, anche perché il topo non si ferma alla gastronomia, ma è degrado a prima porta, rifiuti e bare rosicchiate dai topi. Insomma, risolvere il problema dei topi, più che l'esercito, dovrebbero essere i gatti, solo che i gatti del Colosseo non hanno voglia di lavorare, preferiscono, immagino, il reddito di cittadinanza, e quindi bisognerà chiamare, come sempre si fa in questi casi, dei gatti immigrati a fare quei lavori che i gatti italiani non vogliono più fare. Oppure ci pensa il gabbiano, ed eccoci qua a Roma, Viale Gottardo: un gabbiano mangia il topo, passanti inorriditi. E in questo caso siamo, come dire, in una dimensione di gabbiano utile alla comunità, ma il gabbiano invece è anch'esso minaccia per la capitale. Allora, no, perché è partita la sigla? Non doveva partire la sigla? Vabbè, la minaccia dei gabbiani. Dicevamo, i gabbiani, Magliana, stormo di gabbiani, attacca i cassonetti stracolmi e banchetta. Non c'è solamente il gabbiano che attacca la spazzatura, ma c'è anche il gabbiano gourmet. Il gabbiano ruba le patatine, blitz al supermercato, tutta la scena in un video. Entra nel negozio, ruba un pacchetto di patatine e scappa via. Il gabbiano ladro è stato ripreso dalle telecamere del supermercato e il video è virale sul web. Sembrerebbero episodi di microcriminalità nel mondo pennuto dei gabbiani, ma non è così, perché i gabbiani attaccano la chiesa. Roma, a San Pietro, è guerra contro i gabbiani, un laser di notte per cacciare i pennuti. Ma il gabbiano non è nemico solo del potere spirituale, sferra attacchi anche al potere temporale. Ecco qua notizia dal Tempo: più famelici dopo il lockdown, i gabbiani a Montecitorio aggrediscono chi mangia il gelato. E per chi pensava che il più terrificante pericolo che potesse arrivare dai cieli fosse il gabbiano, dovrà rivedere le sue convinzioni, perché eccoci di nuovo sul Corriere, edizione romana. Cornacchi all'attacco a Roma, l'allarme dell'euro a Monteverde, ma la Lipu minimizza. Ma farà bene a minimizzare la Lipu? Ebbè, forse no, se andiamo a guardare gli altri titoli. Cornacchie, torna l'incubo per i passanti. Roma invasa dalle cornacchie, sono aggressive, attaccano l'uomo, nella capitale scatta l'allarme. E ancora Roma, cornacchie impazzite, aggrediscono i passanti, diversi in ospedali. Per chiudere con, sui social, l'appello di Roma. Aiuto, le cornacchie ci aggrediscono. Ecco, vi abbiamo restituito un quadro del racconto del bestiario della capitale. Devo dire, come dire, che la situazione è estremamente pesante e quindi vabbè. No, mi stavo distraendo perché vedevo il countdown alle mie spalle e quindi ho già capito che dovrò tagliare. Come sempre, come spesso accade, adesso faccio un po' lo splendido, tutta una serie di cose. Insomma, una bella grana per chi farà il sindaco di Roma. A questo punto mi sa che l'unico che può governare la capitale può essere Mr. Crocodile Dundee o Uobinda, chissà se qualcuno se lo ricorda. Comunque un ranger, vista la situazione di sindaci, si scrive oggi sui giornali. Per esempio a Napoli c'è gran casino, non so se l'avete visto, perché il candidato sindaco del PD a Roma, Manfredi, ha confessato di essere juventino e si è scatenata la piazza. C'è anche del dibattito politico con Veltroni che interviene e dice: io juventino sono stato sindaco di Roma, e altre cose così. Ma a proposito di sindaci, beh, il tema di giornata è quello della rivolta dei sindaci, in particolare di quelli del centro-sinistra, che hanno preso una posizione molto netta e molto dura dopo il caso che c'è stato ieri con l'avviso di garanzia consegnato alla sindaca di Crema per quel bambino sfortunato che ha messo le dita in mezzo a una porta a scuola da cui il richiamo da parte della magistratura alla responsabilità da parte dei sindaci. Ovviamente la sindaca di Crema è intervistata su molti giornali, ma chi ne approfitta per sollevare la questione su un piano politico e all'interno del contesto del dibattito che si sta aprendo, che contiene giustizialismo, referendum eccetera, e il Foglio con il suo direttore Claudio Cerasa oggi, che scrive con il titolo in rosso: il formidabile schiaffo dei sindaci di sinistra alla giustizia impazzita. E allora riprende le fila dell'episodio e poi scrive Cerasa: in un'altra stagione politica la storia dell'indagine al sindaco del PD sarebbe stata probabilmente o nascosta dal PD, meglio evitare rogne, o usata dai nemici del PD per dimostrare l'inaffidabilità del Partito Democratico, meglio non perdere l'occasione. La particolarità della giornata di ieri è stata invece l'accumularsi ora dopo ora di messaggi di solidarietà rivolti alla prima cittadina di Crema da parte di alcuni tra i più importanti sindaci d'Italia, che probabilmente non attendevano altro che una scusa buona per denunciare ad alta voce quello che fino a ieri avevano denunciato solo a bassa voce. Siamo tutti indagati, hanno detto diversi sindaci, e le loro reazioni ci portano a riflettere sull'unicità di questa fase politica in cui il garantismo sembra essere misteriosamente e sorprendentemente diventato per una volta mainstream. Segue un lungo elenco delle dichiarazioni dei sindaci, che vanno da Sala a Gori al sindaco di Pesaro, fino a, passando per Virginia Raggi stessa. E poi scrive Cerasa: la storia della formidabile rivolta dei sindaci contro la mala giustizia è istruttiva almeno per tre ragioni. In primo luogo è significativo che un fronte imponente di amministratori locali del centro-sinistra individui come un problema centrale per il buon funzionamento del paese la presenza di una giustizia impazzita, specializzata cioè A, nell'usare in modo discrezionale l'arma dell'obbligatorietà dell'azione penale, e B, nel trasformare con disinvoltura i politici in banditi fino a prova contraria. In secondo luogo è interessante notare come un fronte imponente di amministratori locali del centro-sinistra sia sceso in campo per demolire un vecchio e ridicolo dogma in base al quale l'avviso di garanzia sarebbe, come si dice, un atto a tutela dell'indagato e non invece, come di fatto è, una lettera scarlatta utile il più delle volte non a tutelare i diritti dell'indagato, ma a macchiare a vita la sua reputazione. Segue poi uno sviluppo del ragionamento che fa Cerasa, che ripeto riconduce la vicenda al dibattito politico che si è aperto sulla dicotomia giustizialismo garantismo e che da giorni sta animando anche le pagine dei giornali. Visto che ho 3 minuti, cambio pagina invece e passo al Movimento 5 Stelle, perché sono stati saldati i conti con Rousseau, è stata ottenuta finalmente la lista degli iscritti e quindi Conte ha potuto mostrarsi pubblicamente, lo ha fatto in televisione ha preso ufficialmente in mano i destini di quello che sarà il nuovo Movimento 5 Stelle. Siamo a pagina 8 della Stampa. Ora Conte vuole cambiare nome, attenzione, al Movimento 5 Stelle. Nel logo entrerebbe il cognome dell'ex premier, ma ci sono i big che frenano, no ai personalismi. Conte che dice non sarà un partito moderato, ma che cercherà di parlare a un elettorato moderato. E c'è anche un'indiscrezione che arriva dalla Stampa, ovvero che Brugnaro, che con Toti ha fondato Coraggio Italia, avrebbe tentato proprio Giuseppe Conte perché si unisse a Coraggio Italia. Conte che ha nicchiato, visto che le sorti del Movimento 5 Stelle erano appese all'imprigionamento dei dati da parte di Rousseau e al contenzioso legale che ne conseguiva, e poi alla fine ha detto no. A proposito di Brugnaro e Toti, vi dicevamo ieri di Emilio Carelli, ex direttore dell'informazione di Sky, poi nel Movimento 5 Stelle, poi passato al gruppo misto e infine appena approdato proprio a Coraggio Italia, così come ha fatto Marcello De Vito, che dal Campidoglio romano come Movimento 5 Stelle è passato addirittura a Forza Italia. Bene, scrive oggi il Fatto Quotidiano che Carelli e De Vito sono solo due tra i tantissimi della diaspora grillina che sono andati alla fine sulle sponde della destra. Scrive Lorenzo Giarelli, nel nuovo partito di Giovanni Toti, Luigi Brugnaro, per esempio, Carelli troverà altri 7 ex deputati grillini, mentre nel guado centrista restano Gregorio De Falco e Saverio De Bonis, che erano entrati nel Centro Democratico di Tabacci quando doveva riunire i responsabili. Fa però impressione come al netto di pochissime migrazioni verso PD e LeU, i casi più noti sono le ribelli Paola Nugnes e Elena Fattori, cui si aggiungono una manciata di parlamentari, tanti abbiano scelto invece la destra. Alla Camera Davide Galantino, Rachele Silvestri, Massimiliano De Toma sono entrati in Fratelli d'Italia, come al Senato ha fatto Tiziana Drago, e se la deputata Veronica Giannone oggi siede tra i banchi di Forza Italia, la vera diaspora è stata verso la Lega, con Salvini che nell'ultimo paio d'anni ha visto arrivare gli onorevoli Antonio Zennaro e Felice Mariani e 5 senatori, non pochi, ma soprattutto quasi tutti messi in ruoli strategici. 2 segnalazioni, avrei voluto dedicarmici di più, ma così è, se vi pare, che riguardano invece il fronte delle tasse, perché entro fine luglio il governo presenterà il disegno di legge delega e oggi sul Corriere, per esempio, si fa sintesi delle ipotesi che si stanno facendo. Nel titolo viene messo il capitolo che riguarda la fascia di ceto medio che guadagna meno di 55.000 euro, Scaglioni la soglia del 33%, la Lega che vuole la flat tax incrementale, ma è interessante vedere come a pagina 19 sempre del Corriere si parli ugualmente di tasse, ma di tasse che riguardano il club degli ultraricchi che pagano tra lo 0 e il 3% di tasse. Chi sono i signori che pagano tra lo 0 e il 3% di tasse? Di IRPEF, non le società. Sono Jeff Bezos, Michael Bloomberg, Elon Musk, insomma tutti i grandi protagonisti della finanza e dell'impresa internazionale. Vi invito ad andare a leggere i risvolti del racconto che ha fatto ProPublica, che è un'organizzazione no profit di giornalismo investigativo che sta a New York e che appunto recentemente ha pubblicato i dati. Con questo mi fermo qua, perché dall'altra parte del vedo c'è già prontissima Sara Milanese per il GR delle 8:30. Come sempre noi ci sentiamo domani mattina, grazie per esserci stati, buona giornata.